Nell'ultima puntata abbiamo cominciato ad occuparci del breve testo di Adolf Grunbaum che completa il programma d'esame di filosofia e psicologia. Come si ricorderà, stiamo seguendo piuttosto nei dettagli l'introduzione di Marcello Pera a questo testo, introduzione molto utile sia per collocare l'opera di Grunbaum nel suo contesto, sia per spiegarne in maniera molto chiara, per illustrarne in maniera molto chiara alcuni punti centrali. Quindi l'introduzione di Pera, anche se non appartiene al programma d'esame, si rivelerà molto utile a qualunque studente. Nel terzo paragrafo della sua introduzione, siamo a pagina 13, Marcello Pera sostiene che questo breve scritto, in realtà tutto il libro in cui questo breve scritto si trova, vale a dire Psicanalisi, Obiezioni e Risposte, è una lettura fondamentale per chiunque, sia esso filosofo, psicoanalista, paziente potenziale almeno degli psicoanalisti, o uomo di cultura, uomo e donna di cultura, vuole farsi un'idea approfondita dei dibattiti sul valore scientifico e sull'efficacia clinica della psicoanalisi. Pera riconosce onestamente che Grunbaum non è sempre chiarissimo nel modo di esprimersi, ma insiste sul fatto che i concetti elaborati da Grunbaum sono invece molto chiari e molto rigorosi, quindi vale la pena di affrontare qualche difficoltà di interpretazione. Bene, nota giustamente Marcello Pera che Grunbaum ha tre bersagli e noi leggeremo qualche passo di Pera e poi lo commenteremo. A pagina 13 Pera dice: Grunbaum ha tre bersagli. Coloro che, come gli ermeneuti, sostengono che la psicanalisi non è una scienza naturale, coloro che, come Popper, sostengono che la psicoanalisi è una pseudoscienza e infine coloro che, come Freud e i suoi seguaci, sostengono che la psicoanalisi è buona scienza. Questo è il modo di procedere di Grunbaum nel Foundation, nei suoi Foundation, Fondamenti di Psicanalisi, tradotto anche in italiano per i tipi del saggiatore, ed è un modo di procedere apparentemente molto sorprendente. Perché in un libro sui fondamenti della psicoanalisi, Grunbaum, invece di cominciare subito a esporre e poi magari a criticare le tesi centrali di Freud, si preoccupa in primo luogo di fare, diciamo, piazza pulita delle interpretazioni e delle critiche dell'opera freudiana. Si noti che i due bersagli, e poi solo dopo questo, si occupa direttamente di Freud e delle sue tesi centrali, che sottopone a critiche diverse da quelle dei predecessori. Si noti che gli cosiddetti ermeneuti, di cui ci occuperemo, sono, tra virgolette, amici di Freud, nel senso che ammirano molto l'opera psicoanalitica e anche le terapie psicoanalitiche, ma credono che Freud abbia fornito una falsa e fuorviante interpretazione della sua stessa opera, il che non deve sorprenderci se fosse vero, perché molti letterati, molti artisti, cantanti, poeti, quando spiegano il vero significato delle loro opere, spesso dicono delle cose, non direi sciocchezze in vere conde, però effettivamente molti artisti, in tutti i campi che ho citato, dalla letteratura al cinema, addirittura alle canzoni, forse potrebbero risparmiarsi di raccontarci qual è il significato di quel film, di quella canzone, di quella poesia. Perché non è sempre l'artista il migliore interprete di se stesso. E molto spesso i migliori interpreti sono appunto i lettori comuni, i filosofi, della scienza, se è uno scienziato, oppure ai critici letterari, se si sta parlando di un poeta. Non è detto che una persona abbia un buon accesso, diciamo così, ai propri metodi di lavoro. Per cui il poeta ci racconta come scrive le poesie, ma forse non è vero che le scrive in quella maniera. Guardate che questa difficoltà di essere buoni esegeti di se stessi, buoni interpreti del proprio lavoro, noi la troviamo anche in grandi scienziati. Per esempio, Newton, il grande Newton, era convinto, almeno in alcuni suoi passaggi, di applicare più o meno la lettera agli insegnamenti di Bacone, le regole del metodo induttivo. A noi e a molti moderni, a molti interpreti moderni, sembra invece che Newton abbia elaborato un metodo scientifico, che oggi chiamiamo metodo ipotetico-deduttivo, molto diverso da quello teorizzato da Bacone. Allora, cosa vuol dire? Che Newton si sbagliava quando descriveva il metodo della sua indagine scientifica? Forse non ci sarebbe niente di male. Un grande scienziato che destina tutti i suoi sforzi migliori, i suoi migliori sforzi intellettuali per studiare la natura, forse non ha poi così tanto tempo ed energie per riflettere sul suo modo di lavorare. Non ci sarebbe veramente nulla di strano. E quindi anche Freud, pensando che sia anch'egli un grande scienziato, oppure un grande intellettuale che pretende di essere un grande scienziato, può darsi che, come dicono gli ermeneuti, sia caduto in un autoinganno scientistico. Sentiremo questa espressione anche in Grumbau, cioè che abbia ritenuto che la disciplina da lui fondata fosse come le scienze naturali, cioè avesse lo stesso metodo di indagine delle scienze naturali, differendo solo per l'oggetto, perché la psicoanalisi si occupa della mente umana e non degli atomi o delle sostanze chimiche, ma il metodo di lavoro, pensava Freud, era fondamentalmente lo stesso delle scienze, di quello delle scienze naturali. Sapete che Freud all'inizio del suo lavoro diceva qualcosa di ancora più duro, coltivava la speranza che rapidamente la psicoanalisi o la scienza della mente sarebbe stata ridotta alla scienza del cervello, cioè alla neurofisiologia. Vale a dire che prima o poi, ma all'inizio era molto ottimista, si sarebbero potuti spiegare i fenomeni naturali, i fenomeni mentali, scusate, sulla base dei sottostanti fenomeni cerebrali. Ma anche quando abbandonò questa speranza, Freud restò scientista almeno nel senso di ritenere la psicanalisi una scienza come tutte le altre, con lo stesso metodo. Questi ermeneuti di cui ci occuperemo e che sono il punto d'avvio della riflessione di Grumbau, perché negli anni 80 gli ermeneuti, soprattutto francesi e anche il tedesco Habermas, avevano monopolizzato la gestione, per così dire, l'eredità di Freud. E all'epoca si era già affermato anche Lacan, ma Grumbau non gli dedica molto spazio. Chissà cosa farebbe oggi se dovesse riscrivere questa prima parte dei Foundation, perché l'approccio da lui criticato è stato abbracciato da molti e influenti autori, non faccio per carità di patria nomi italiani, ma su questi ermeneuti torneremo. E comunque parte da loro, i quali sostengono che la psicoanalisi non è una scienza naturale. E lo sostengono paradossalmente per difendere Freud da se stesso. Loro dicono: ma la psicanalisi è una bella cosa, qualcosa che ci permette di capire e curare la mente. Basta che non la si intenda come una scienza naturale, ma come una sorta di analisi del testo scritto dall'inconscio. Qua lo dico e qui mi fermo, perché è un argomento molto, molto complicato su cui torneremo. Il secondo bersaglio polemico di Grumbo è, come abbiamo detto, Popper. È Popper perché Popper viene accusato di avere rivolto a Freud una critica inadeguata e ingenerosa, sbagliata e così via. Quindi Freud va difeso sia dai suoi entusiasti amici ermeneuti sia dagli critici frettolosi come Popper. E alla fine, dopo aver difeso Freud sia dai suoi amici critici benevoli come gli ermeneuti, sia dai critici più duri ma eccessivi come Popper, finalmente il campo è sgombro. E Grumbo può prendersela con Freud e comincia ad assestare alle tesi centrali del grande intellettuale austriaco Pache da Orbi. Quindi tutte e tre le parti, per così dire, delle foundation, riassunti poi nel sommario che dovete portare all'esame, in tutte e tre le parti c'è un bersaglio costituito da esseri umani. Sono quindi argomenti ad hominem contro l'uomo. E contro l'uomo, gli argomenti contro l'uomo si sa che sono particolarmente duri in filosofia. Si può attaccare un uomo non solo perché dice cose false, ma perché, per esempio, un uomo intellettuale, perché si contraddice e quello che dice è in contraddizione con se stesso, con i suoi principi, con il suo metodo, e quindi possiamo rivolgere contro un autore le sue stesse armi, anche se magari non ci piacciono quelle armi. Farà così, Grumbaum farà così praticamente con tutti e tre questi signori. Con il gruppo degli ermeneuti, con Popper e con Freud. Ora, contro gli ermeneuti, per dire in poche frasi quello su cui torneremo, Grumbaum fa notare che la psicanalisi, fin dal suo padre fondatore, e leggo a pagina 13 questo pezzo, fin dal suo padre fondatore, ha preteso di essere una scienza che condivide lo stesso metodo di tutte le altre. Ci sono moltissime evidenze testuali nelle opere di Freud in cui egli, non per una distrazione momentanea, ma per una profonda convinzione, rivendica il carattere scientifico della psicoanalisi. Quel carattere scientifico della psicoanalisi, e quindi il carattere di scienza applicata della terapia analitica, che è una pratica fondata su una scienza. Questa rivendicazione del carattere scientifico della psicanalisi oggi non sarebbe accettata quasi da nessuno psicanalista influenzato, diciamo, dalle interpretazioni francesi di Freud, perché gli ermeneuti, poi anche Lacan, vengono da lì. E contro il secondo, cioè contro Popper, Grumbaum obietta che la psicanalisi è scientifica in base allo stesso criterio di falsificabilità. Cioè, Grumbaum dice: caro Popper, tu dici che la psicanalisi non è scientifica perché non è falsificabile, ma io ti mostro, dati alla mano, con evidenze testuali prese da Freud e dai suoi più importanti seguaci, che la psicanalisi è falsificabile e in alcuni casi alcune sue tesi sono state effettivamente falsificate. Quindi, caro Popper, tu ti sbagli nel dire che la psicoanalisi non è scientifica perché non è falsificabile. Naturalmente, qui Grumbaum, in questo punto, non dice nulla sul criterio di falsificabilità popperiano, che, come sapete, era un criterio di demarcazione per demarcare la buona scienza dalla pseudoscienza. Non posso usare il termine cattiva scienza che verrà usato poi da Grumbaum in altri sensi. Ma noi sappiamo che alla fine degli anni 70 Adolf Grumbaum si impegnò in una durissima critica del falsificazionismo popperiano. Quindi Grumbaum non era d'accordo sul fatto che la buona scienza deve seguire il falsificazionismo popperiano. Grumbaum ha invece un'alta stima delle metodologie induttive elaborate a partire da Bacone fino a Mill e ai giorni nostri. E quindi l'argomento contro Popper è essenzialmente un argomento ad hominem, che si può riassumere così: caro Popper, la tua metodologia è sbagliata, ma quando tu dici che la psicoanalisi di Freud non va bene, è pseudoscienza, perché non è falsificabile, beh, allora sappi che è falsificabile. Quindi almeno questo requisito ce l'ha. Poi per fortuna Freud usava un metodo diverso dal tuo, usava un metodo induttivo, e non lo usava però benissimo, ma su questo ci torniamo. Perché l'obiezione, che anticipiamo molto brutalmente contro il terzo, cioè contro Grunbaum, scusate, contro Freud, Grunbaum obietta e mostra che la psicanalisi è cattiva. Attiva scienza in base allo stesso metodo che invoca e ritiene di applicare. Vale a dire, Grunbaum dice a Freud: caro Freud, tu usi un metodo induttivo, sostanzialmente consegnatoci da Bacone e da Mill, e a me va bene questo metodo, usi il metodo giusto. Ma pensi che con il tuo metodo hai confermato la teoria psicoanalitica e ti sei sbagliato? Perché con il tuo metodo che va bene, diversamente da quello di Popper che andava male, con il tuo metodo induttivo che va bene e con le evidenze cliniche in tuo possesso che non vanno tanto bene, che non sono sufficienti al tuo scopo, tu, caro Sigmund, non sei riuscito a mostrare che la psicoanalisi è probabilmente vera.